Buonasera, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Un'ora insieme questa sera per parlare di tante cose, come sempre, però in particolare oggi ci concentreremo su contenuti che riguardano il 25 novembre, giornata che si avvicina, una giornata insomma importante, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, data che quindi ci ha ispirate per proporvi dei contenuti un po' speciali. E questa sera la cosa speciale è che abbiamo delle ospiti in studio di cui sono molto contenta. Vi dico già che nella seconda parte di trasmissione infatti torna a trovarci un'amica della trasmissione e anche una delle persone con cui io più spesso mi trovo a parlare di questi temi, a ragionare di questi temi, e che ha anche una voce di Radio Popolare, che è Anaïs Poirot-Gorz, che appunto è la curatrice tra le altre cose della Pillola va giù, programma che va in onda la domenica qui su Radio Popolare, ma lei tiene anche dei laboratori e utilizza la radio come strumento di formazione. E allora andremo ad ascoltare con lei, che però insomma viene anche a introdurci questo lavoro, un ascolto, andremo a fare con lei un ascolto di un lavoro che è stato fatto da una redazione che è composta prevalentemente da ragazze, che si trova in Giambellino e che con i loro registratori sono uscite per il quartiere per andare a chiedere alla gente: ma che cos'è per te il maschilismo? In questo periodo in cui bisogna ripartire un po' ogni tanto da zero e dire che le cose esistono, che il maschilismo esiste, che il patriarcato esiste, insomma ci sembrava interessante farvi sentire le voci delle persone che le ragazze, le redattrici, chiamiamole le redattrici, hanno incontrato. Tra pochissimo invece avremo un'altra coppia insomma che sono molto contenta di ospitare. Come posso dirvi senza dirvi troppo? Una è un'attivista, l'altra è una famosa vignettista, tutte e due però forse sono delle attiviste, quindi come dirvi, due persone che insomma qui a Sui Generis ci fa molto molto piacere ospitare, che sono già qui davanti a me, quindi insomma rompiamo gli indugi. mordiglia@radiopopolare.it, vi ricordo ancora questo, la mia mail, potete scrivermi. E allora andiamo a cominciare questa puntata molto speciale di Sui Generis con due persone che mi sono venute a trovare in studio e sono contentissima. Una la presento anche come un'amica della trasmissione, perché mi ha portato negli anni anche tanti contatti e tante idee. Chiara Calza, benvenuta Sui Generis.
Buonasera a tutte.
Buonasera, è un piacere averti qui. E Chiara oggi mi ha portato proprio fisicamente, anche perché siete venute insieme, Stefania Spanò, che è autrice, vignettista, artista, illustratrice, femminista in arte anarchica. Benvenuta.
Benvenuta a voi che mi avete invitato e accolto, grazie.
Che bello, molto bello avervi qua e insomma sono contenta in questa puntata, che è una puntata anche naturalmente in vista del 25 di novembre, che si avvicina con tanti appuntamenti, con tante riflessioni, tante cose insomma da dire e da praticare anche, mi verrebbe da dire. Cominciamo però con una bella notizia: è Chiara, sei stata eletta nelle direttive, questo lo voglio dire subito perché insomma ti dà anche... mi dà anche modo di farti complimenti. Sei stata eletta, raccontacelo tu.
Sono stata eletta giusto ieri e giusto settimana scorsa, sì. Qualche giorno fa, al direttivo provinciale di Arcigai Varese, perché sto cercando di portare un po' di transfemminismo anche nel comitato varesino come cosa.
Certo, insomma ce n'è sicuramente bisogno. Sei stata tu a introdurmi un gruppo che si chiama FemVa, a proposito di Varese, che appunto abbiamo intervistato diverse volte qui a Sui Generis e che insomma fa tanti incontri. incontri, cerchi, anche in modalità di cerchio su diversi temi. L'ultimo cerchio di cui avevamo parlato era sulla sessualità, una sorta di autoformazione con anche poi delle esperte, era stato molto interessante. Anarchica, sei stata qui invece per Book City. Io comincerei questa chiacchierata con te, che poi ci porterà a parlare anche un po' appunto del 25 di novembre, proprio con Anarchica. Io ho letto in una tua intervista, tu hai detto ero silenziosa e con Anarchica ho cominciato a parlare.
Sì.
Ecco, per chi ancora non ti avesse incontrata, come possiamo raccontare Anarchica? Chi è? Sei tu intanto?
Questa Anarchica sono io, sì. È iniziato un po' per caso, non sapevo bene che strada avrebbe preso la personaggia, che in realtà all'inizio era ispirata a mia figlia Francesca, da cui Anarchica.
Da cui Chicca.
E poi invece ha preso una strada sua, anche inaspettata. Ho iniziato con le vignette a parlare appunto di violenza di genere, di come i media raccontano la violenza e ha finito con l'essere la modalità attraverso cui io ho imparato a esprimermi, perché sì, ero una persona molto riservata, chiusa e sicuramente anche un po' insicura. Quindi sono cresciuta con lei, è stato un darsi reciproco, quindi Anarchica mi ha aiutata a tirar fuori e anche a incontrarmi con un mondo che non conoscevo, come quello del femminismo, che non appartiene alla mia storia, che però insomma oggi invece rivendico con forza. E ho imparato a parlare, proprio anche fisicamente, a parlare col pubblico. La prima volta ero totalmente impedita, impacciatissima, stavo quasi per avere un attacco di panico. Oggi invece non riesco a fermarmi quando inizio.
Certo. E Anarchica di che cosa parla?
Chicca ha iniziato proprio con questa sensazione profonda di voler partecipare per dire basta, quel basta che oggi cerchiamo di ribadire soprattutto in queste giornate, ma che in realtà per me è un impegno quotidiano, dire basta soprattutto a quella che era appunto il racconto che si fa della violenza, che è un racconto stereotipato, pieno di difetti, che non fa nient'altro che continuare a veicolare la stessa cultura che poi quella violenza la produce. Quindi ci tenevo moltissimo a iniziare a sottolineare tutte le storture del racconto dei media, ma che sono specchio della nostra società.
Eh sì, e senti, ti voglio fare una domanda che poi farò anche a Chiara per quanto riguarda invece proprio anche questo nuovo incarico con Arcigay, e c'è una domanda un po' su che cosa possono fare le diverse realtà. Tu hai collaborato anche tanto con i centri antiviolenza, qual è allora il tuo punto di vista? Perché i centri antiviolenza, noi naturalmente ne parliamo qui a Sui Generis, settimana scorsa abbiamo ospitato Cerchi d'Acqua, che è uno dei più importanti centri.
Ho lavorato con loro.
Esatto, insomma, e poi avevamo fatto con Cadmi anche la Casa delle Donne Maltrattate, un reportage proprio inizio stagione. Non è facile per loro a volte anche per credo da un punto di vista di energie, passare poi anche a quell'altro lato del lavoro che è la divulgazione di quello che si fa. Non è facile, perché ci sono anche delle necessità insomma primarie, che sono quelle della realizzazione poi del progetto, del lavoro, insomma dell'assistenza diretta. Collaborare con una persona che fa la vignettista e che si occupa quindi di comunicazione in qualche modo può essere veramente una risorsa. E allora qualcosa volevo così fare qualche ragionamento con te su questo, sulle possibilità di fare rete tra linguaggi e anche lavori diversi.
Sì, assolutamente. Allora, io nel mio quotidiano sono vignettista, nel senso che sto anche sempre un po' sul pezzo, no? Sulla cronaca, quindi comunque tiro fuori la mia vignetta, la pubblico sulle mie pagine, ok, si chiude lì. Il rapporto in realtà invece con i centri antiviolenza è un rapporto che appunto è proprio sulla comunicazione, cioè spesso vengo chiamata perché loro hanno bisogno di comunicare con l'esterno e di comunicare anche loro, ci tengono moltissimo a comunicare in una maniera nuova, che non sia sempre lo stesso racconto, no? Della donna sola, disperata, in un angolo, con le botte, eccetera, eccetera. Quindi io cerco di rompere innanzitutto questo stereotipo qui e quindi collaboro moltissimo con loro proprio nel fornire loro degli strumenti di comunicazione, ma per dire, dall'opuscolo, no? Che comunque racconta quello che fanno, al libretto illustrato, eccetera. E poi collaboro con loro perché molto spesso le mie vignette poi vanno in mostra, sono in mostra itinerante, e quindi loro mi chiedono spesso le mostre o addirittura, insomma, di poter avere dei pannelli miei, per cui ci sono molti centri antiviolenza in Italia dove si entra, insomma, si trova anarchica un po' da tutte le parti. E quello che posso dirti, così come racconto mio, qui sono molto legata, poco tempo fa mi è arrivato un messaggio tra i tanti che spesso mi arrivano, che mi ha colpito particolarmente, di una donna che mi raccontava: sono stata diversi mesi in una casa rifugio e nella mia stanza c'era una tua illustrazione, dice, grazie a quell'illustrazione io non mi sono mai sentita sola. Ecco, questa cosa mi dà la misura del fatto che devo continuare.
Assolutamente, assolutamente sì. Chiara, che cosa ne pensi tu dal tuo punto di vista, ma anche insomma alla luce della tua recente nomina?
Ma allora, diciamo che io lavoro a Varese sia con Fenva che adesso con Arcigay. Con Arcigay ho sempre collaborato a livello nazionale con la rete donne transfemminista. E visto che l'attuale presidente nazionale, che è Natascia Maesi, è stata eletta con un documento in cui proponeva una transfemminizzazione dell'associazione, diciamo che io sto cercando appunto di applicare questo. C'erano già in corso dei contatti fra Arcigay Varese e FEMFA, e diciamo che il mio obiettivo è quello proprio di rinforzarli e di arrivare appunto a quello che è una vera intersezionalità, l'utilizzo di un linguaggio ampio e la traversabilità degli spazi, l'accessibilità e la traversabilità degli spazi, perché io parlo anche da persona un po' acciaccata, quindi non sempre riesco ad accedere a tutto come cosa. E appunto il mio obiettivo fondamentalmente è questo, quindi portare quello che è la mia esperienza RDT, la mia esperienza transfemminista, perché ho attraversato anche non una di meno, e portarla appunto sia con Fenva, sono tutte giovanissime donne per cui mi sento un po' nonna e però vabbè, faccio anche un po' di punto di riferimento storico, certo. Per cui sono molto felice di poter portare il mio vissuto precedente e lo stesso appunto è l'obiettivo di farlo in Arcigay, facendo dialogare sempre di più le due realtà.
Eh sì, e tra l'altro FEMFA è una realtà abbastanza recente, no? Ha riempito un po' un vuoto che c'era a Varese.
Ha riempito un grosso vuoto, sì, è nata inizialmente come incontri online durante il Covid, e poi dopo hanno continuato portandosi in presenza come cosa.
Eh sì. Sì,
e diciamo che comunque nel giro di pochi anni sono cresciute tanto e hanno movimentato ultimamente anche la città di Varese, che è un po' sempre un po' mortina.
Allora, partiamo tra qualche giorno, appunto lunedì prossimo sarà il 25 di novembre, quindi una giornata importante. E io e Stefania Anarchica ho visto qualche giorno fa una vignetta su uno dei tuoi social, il cui testo recitava: un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettini, sono morte un altro centinaio di donne. E la risposta di un altro personaggio è che non abbiamo bruciato nulla. È una vignetta, insomma, a parte amara.
Sì, la mia emozione è un po' questa, perché poi è vero, ci si indigna. Quando purtroppo è morta Giulia sembrava che dalla sera alla mattina, no, tutto potesse cambiare così, ma in realtà le cose non cambiano mai su un'onda emotiva, per quanto grossa. C'è bisogno di un lavoro che invece non si affronta, a cominciare da quella famosa educazione all'affettività o al rispetto, che appunto da anni noi femministe chiediamo che si possa inserire nelle scuole, soprattutto le scuole con bambini piccolissimi, e che era stata anche promessa in qualche modo, seppur diciamo abbozzata in una forma probabilmente anche inutile, però se ne cominciava a parlare, è caduta lì, cioè è morta lì anche questa cosa, non se ne discute più, non se ne parla più, nelle scuole è sempre più difficile entrare, perché ogni qualvolta si propone un discorso che ha a che fare con rispetto, con il genere, no? Esce fuori con la teoria gender inesistente, quel fantasma, perché veramente è diventato veramente anche ridicolo proprio, non si sa bene di che cosa si parla, però è un fantasma pericoloso perché non ci consente di entrare in contatto con le generazioni più giovani, che invece sono quelle che, con cui dovremmo parlare di più.
E come si fa a parlare però con le generazioni più giovani? Non è semplice. Adesso un'altra di quelle cose che si dice, ma si è sempre saputo poi in realtà, che per i femminicidi i dati che riguardano le vittime sono estremamente trasversali, no? Adesso si parla però delle vittime più giovani e anche dei carnefici più giovani, sempre più giovani. Ecco, questo è un dato che insomma può essere così anche il centro di un po' nuove riflessioni. Chissà se è vero intanto che si abbassa l'età dei femminicidi, ma se fosse ci fa pensare ancora di più a come noi parliamo con queste persone giovani. Tu usi molto i social, ad esempio, secondo te quello può essere un canale per parlare con loro? Quali sono le parole che ci mancano o i disegni, le immagini che ci mancano?
Beh, oddio, le immagini non ci mancano, anzi forse ne abbiamo troppe, dovremmo cominciare a sfoltire, no? Il mio è un lavoro molto di pulitura, nel senso che anche il mio modo di comunicare cerca proprio di arrivare alla comunicazione, quella necessaria, quella proprio dalla quale non puoi anche scappare. Ovviamente è un, diciamo, un talento che mi ritrovo, quindi è casuale questo, però mi consente, ecco, una delle cose che mi piace moltissimo nel mio lavoro è proprio che mi consente di arrivare trasversalmente a tutte le età. Molto più difficile quando poi giovani invece te li trovi di fronte, è più complessa oggi la comunicazione, perché spesso ci troviamo o di fronte a ragazzi già formati sugli argomenti e quindi disposti anche al confronto, oppure dall'altra parte c'è invece una reazione, come spesso oggi vediamo nel mondo contemporaneo, anche questa modalità, no? O con me o contro di me, bianco o nero, che non consente poi di parlare e quindi di fare passi in avanti. A volte ci si trova di fronte a una posizione, soprattutto dai maschi, che si sentono oggi molto colpevolizzati e con i quali è difficile entrare in contatto. E lavoro moltissimo nelle scuole, sia facendo percorsi annuali che incontri, diciamo, così casuali, e lavoro molto bene soprattutto fino agli 11-12 anni, da dopo in poi appunto sono ragazzi già formati, strutturati, dove è difficile intervenire, perciò ci vorrebbe un percorso che li accompagni dall'infanzia fino all'adolescenza, ma non c'è.
Non c'è. Chiara, tu che cosa ne pensi?
Sì, concordo con Stefania, perché è giusto il cerchio che vi ho citato di Fenva, è venuta fuori una situazione disastrosa in cui fondamentalmente nessun delle presenti aveva avuto un'educazione sessuale a scuola e che servirebbe invece appunto iniziare già dalla scuola dell'infanzia a fare appunto, chiaramente non un'educazione sessuale, ma comunque un'educazione al rispetto,
certo,
e all'affettività come cosa. Poi man mano che cresce l'età ovviamente si alza il tiro, purtroppo abbiamo chi rema contro rispetto alle scuole, c'è qualche scuola illuminata, c'è qualche dirigente illuminata che fa entrare anche Fenva, ad esempio, come cosa, ma lo stesso problema ce l'ha anche Acer Gay per entrare nel, perché non c'è solamente il rispetto di genere, ma c'è anche il rispetto di identità. E però appunto quando sentono parlare, cioè, no, spesso volentieri sì, facciamo educazione sessuale, ma Acer Gay no, perché siamo il male assoluto. E anche Fenva comunque fa fatica perché ha questa nomea di essere transfemminista. Che...
certo, sembra una parola che fa ancora paura.
Parola, eh?
Sì, è peggio che femminista. Ormai sì, sì. A gara, poi ci scimmiottano, no? Abbiamo visto in questi giorni come ci scimmiottano.
Eh sì. Allora, stiamo parlando, siamo in studio in questa puntata speciale di Sui Generis in vista del 25 di novembre e stiamo chiacchierando con Chiara Calza e con Narchicca che mi sono venute a trovare oggi in questa serata. C'è anche un discorso che potremmo fare sul linguaggio, sui linguaggi, sia il linguaggio quello scritto dai media. Il tuo ultimo libro, Anarchica, si intitola Non chiamatelo Raptus, un libro uscito per People. Insomma, direi che già il titolo insomma, è abbastanza esplicativo, di quello che pensi. Sì, è un linguaggio poi, direi anche invece quello utilizzato proprio nei social spesso, che è un linguaggio che a volte fa un po' venire i brividi, ecco. Proviamo a parlare un attimo di questo. Non chiamatelo Raptus, da dove nasce questo lavoro, da quale tua esigenza? E come hai cercato di parlare di questo argomento che è insomma abbastanza fondamentale?
Allora, questo lavoro nasce proprio in seguito al femminicidio di Giulia Cecchettin e a quella resistenza, no? Quindi quella voglia di negare che esiste un problema culturale, che esiste il patriarcato, no? Queste parole che ancora suscitano insomma indignazione più dei femminicidi stessi. E quindi ci ho tenuto, a differenza del primo libro che invece raccontava la violenza in maniera più random, diciamo così, ci ho tenuto proprio a cronologicamente, un po' da giornalista, a mettere in fila tutta una serie di eventi che invece raccontano appunto che innanzitutto non esiste solo il femminicidio, ma la violenza ha tante forme e anzi forse oggi dovremmo cominciare a parlare più delle forme meno visibili. Tornando anche un attimo fa al discorso dei giovani, perché i giovani considerano la violenza solo quella con le botte o quella appunto l'uccisione di una donna in quanto donna. In realtà, soprattutto in età giovanile, esiste una forma di violenza che è il possesso, il controllo, che si sta diffondendo moltissimo, per cui siamo ritornati all'idea che gelosia è amore, cioè quasi ci ritroviamo a ricominciare un po' da capo, insomma, con una certa anche fatica, ti dirò. E poi Non chiamatelo Raptus parla di quell'altro aspetto, per cui mi sento anche dire oggi dalle nuove generazioni, ahimè, dice no, ma noi il problema della violenza l'abbiamo risolto, perché tanto poi quelli che fanno queste cose qui perché sono matti, no? E quindi ritorna questo voler riferirsi alla violenza nella sua parte estrema a un gesto di un folle, no? Un gesto così improvviso di una persona che all'improvviso impazzisce e uccide la propria compagna. In realtà noi sappiamo benissimo, perché ce lo raccontano le donne, lo sappiamo come donne anche, che anche il femminicidio è sempre il culmine di tutta una serie di piccole e grandi violenze e discriminazioni che la donna ha subito. Molto spesso si parla di violenza domestica perché la casa resta il luogo più pericoloso per una donna e la maggior parte dei femminicidi si consuma, cioè la violenza agita dai partner o dagli ex partner. Quindi io ci tengo moltissimo a far capire che appunto non c'è questo raptus, che poi è una parola completamente inventata, quindi il raptus non esiste, ci sono uomini che uccidono le donne, ci sono uomini che agiscono violenza e l'agiscono in virtù di una cultura che porta con sé tante discriminazioni che ancora non sono state risolte, c'è ancora un discorso di potere nella relazione uomo-donna, per cui una donna continua a essere considerata una proprietà e un oggetto che non può disporre liberamente della propria esistenza. Tant'è vero che la maggior parte dei femminicidi, come appunto nel caso di Giulia, avvengono quando una donna cerca di liberarsi e di riprendersi la propria esistenza.
Certo. C'è un'altra cosa di cui ti volevo chiedere, anche in seguito poi alla scrittura di questo libro, ma anche al lavoro che tu fai, anche al lavoro che fai poi online, come sono gli scambi con le persone che leggono, che vedono le tue vignette, che leggono, che ti leggono? Hai degli scambi, ti scrivono delle persone, ti scrivono...
Allora sì. Scambi positivi, ti parliamo degli scambi positivi nel senso che si mi scrivono da sempre, cioè questo un'altra delle cose belle di questi ultimi 10 anni, perché poi ho iniziato 10 anni fa in effetti, e da adulta, molto adulta, e le donne mi scrivono tantissimo, molte anche per chiedermi aiuto, ovviamente io poi le indirizzo avendo appunto tanti contatti anche con i centri di antiviolenza, comunque partendo dal semplice numero antiviolenza 1522 a cui chiunque si può rivolgere in un qualsiasi momento, però poi l'indirizzo appunto a seconda dei territori, nei vari luoghi di mia conoscenza. E poi mi scrivono le donne per ringraziarmi, mi scrivono quelle che si, quelle e quelli. Ultimamente mi ha scritto un ragazzo che si è tatuato anarchica sulla gamba, bellissima questa cosa, quindi ci sono anche le persone che si tatuano anarchica, sì, sì. Una cosa sempre di quelle che io poi piango, mi commuovo. Sì, e, quindi sì, mi capita che mi scrivano assolutamente, e anzi mi capita una cosa anche un po' particolare, all'inizio arrivavano un po' più insulti, quindi quando ho cominciato c'era un po' questo atteggiamento, no, all'insulto. Mi avevano anche fatto una pagina terribile, si chiamava Anal Chicca, per prendermi insomma in giro, a cui non ho mai prestato attenzione. E invece mi ha scritto una giornalista poco tempo fa, un paio di settimane fa, per chiedermi come mai sulla mia pagina non arrivano insulti. Ho detto, guarda, mi ha fatto riflettere, dico, onestamente non lo so. Infatti ho risposto, ho detto, sarà che sono una personcina per bene, quindi nessuno si permette.
Però era una bella domanda, avrei voluto farla io.
È una bella domanda. Qui onestamente non so rispondere fino in fondo. Sono due pagine, sia quella Facebook che poi quella più seguita, anche perché ho iniziato da lì, quando ho iniziato Instagram ancora non c'era, ma anche adesso che sta crescendo molto la pagina Instagram, è difficilissimo che arriva qualcuno a dire la cosa cattiva, veramente si contano sulle dita di una mano.
L'ultima domanda io la vorrei fare a Chiara Calza, è una domanda sul che però parte anche un po' da questa risposta che mi hai dato e dalla possibilità di parlarsi, ed è una domanda sul come si fa a fare rete, nel senso che tu lo fai personalmente, nel senso che sei una di quelle persone che muovono le cose e le persone, le fanno incontrare, la nostra chiacchierata di oggi ne è una dimostrazione.
Tipo questa, infatti.
Esatto, però insomma è uno sforzo personale anche insomma importante, ecco, di cui naturalmente ti sono grata, ti siamo tutte grate, tutti grati, però come si fa a fare rete anche magari a uscire, che è una delle cose su cui cerco di lavorare un po' dall'inizio di questa stagione di Sui Generis, no? Il solito discorso di come uscire dalle nostre bolle, non parlare sempre tra di noi, e invece provare a incontrarsi anche tra persone che non si conoscono e che hanno, chissà, magari anche punti di vista diversi.
Ma francamente non saprei neanch'io come cosa, perché non so, penso sia un po' una dote naturale, una grande fortuna, perché incontrare persone come Stefania o come Natasha Maesi o come altre persone che ho incontrato che mi hanno permesso di crescere tantissimo e di mettere in contatto realtà differenti. Però appunto, come fare, appunto, l'unica cosa è quella di, citando Fenva, è quella di appunto mettersi in gioco, mettersi in piazza, parlare con tutti. A noi invece gli insulti arrivano in abbondanza dopo l'ultimo 8 marzo, come cosa, c'erano arrivate, che era stata una manifestazione bellissima, c'erano arrivate poi tutte le critiche, non si fanno così le manifestazioni, o se non poi per andare proprio sull'insulto banale. Varese è anche una città piuttosto difficile, molto legata alla destra, qui sì, io ho questa fortuna di avere un po' di conoscenze e riesco appunto ad annodarle insieme, in genere con abbastanza successo come cosa. Penso sia proprio una mia fortuna, non lo so, a volte mi stupisco anche di livelli di persone a cui arrivo, perché dico, ma io che sono nessuna.
Ma no, invece sei tutte noi.
Esatto, no dai, non esiste essere nessuna.
Volevo aggiungere una cosa, quello sul, appunto, certo, quella della, sulla Don Chialamatelo Raptus, intanto citando la sua biglietta, che era, è stato ucciso da un raptus, no, è stato ucciso da un uomo, perché come...
Una delle storiche.
È una delle degli slogan classici, ma il violentatore non è malato, ma è il figlio sano del patriarcato. Violentatore, femminicida o quello che capita. Settimana scorsa invece ho visto uno studio della credo della Fondazione Feltrinelli, che ha intervistato ragazzi fra i 14 e i 18 anni. Buona parte delle persone intervistate dicevano che è una sberla, ci può stare, che ci può stare scambiare, avere le password, che ci può stare avere le cose, e questo parliamo appunto dei futuri violador.
Certo, certo. E sì, insomma, no, volevo finire con una nota di ottimismo, invece torniamo alla possibilità invece di fare rete e di, come dicevi tu Chiara, che mi è piaciuto quello di uscire, di esserci, ecco, questa mi sembra una delle cose che sicuramente possiamo fare, con un po' di sforzo naturalmente, ma senza sforzo, insomma, non ci sarebbe divertimento, mettiamola così. Io vi ringrazio tantissimo per essere state qui con noi, grazie a Chiara Calza.
Grazie a te.
Grazie a Narchicca, grazie a Stefania Spanò.
Grazie, grazie a te.
Lilanga lishoni le bapa na masibu izinkomo zobangana. Lilanga lishoni le bapa na masibu izinkomo zobangana. Lilanga selishoni le bapa na masibu izinkomo zobangana. Lilanga lishoni Pana masi kuyisi komo so baba. Seni vatendi pega ngasema tegeni angiboni lutho. Seni vatendi pega ngasema tegeni angiboni lutho. Seni vatendi pega ngasema tegeni angiboni lutho. Wasiyola bona ngani na wasiye inkomo zo baba zemuka nomoya. Wasiyola bona ngani na wasiye inkomo zo baba zemuka nomoya. Wasiyola bona ngani na wasiye inkomo zo baba.
Baba, se
Miriam Makeba per voltare pagina e dare il benvenuto a un'altra ospite che oggi viene in studio. Oggi è una serata particolarmente felice per me, Anaïs Porogors, bentornata.
Grazie, buonasera.
Buonasera, buonasera. Allora, un po' una tradizione che noi riprendiamo questa sera, che è quella di trovarci in vista del 25 di novembre. Insomma, lo facciamo un po' tutti gli anni, è un modo anche per parlare in onda di cose di cui noi parliamo nella vita.
Poi quest'anno abbiamo anche allargato, facciamo il pre 25 e il dopo 25.
Esatto, perché Anaïs tornerà anche settimana prossima con delle altre iniziative che lei documenta, perché Anaïs Porogors è un audiodocumentarista, una formatrice anche attraverso la radio, un'educatrice, possiamo
educatrice,
dirlo.
Educatrice non lo so, ma sì, diciamo usiamo la radio come strumento.
Certo.
Con i ragazzi per farli parlare su tanti temi.
Certo, con Cher Radio naturalmente.
Sì,
e poi molto del tuo lavoro va anche in una trasmissione che va in onda su Radio Popolare.
Sì, La Pillola Va Giù, che va in onda la domenica dalle 14 alle 14:30.
Allora, partiamo proprio da un laboratorio che tu tieni, tra poco ascolteremo il frutto di una di queste giornate di laboratorio. Dove si tiene il laboratorio e da chi è frequentato?
Allora, il laboratorio si tiene in via Vignoli, al centro IRDA, e questo laboratorio tra l'altro è uno dei primi laboratori che ho fatto a Milano, perché ormai sono 10 anni, era nata la prima redazione Ladies Radio in Giambellino qualche anno fa, adesso ha cambiato nome, Migranti 2146 quest'anno.
Ah, vedi.
Sì, quindi abbiamo una nuova redazione, delle ragazze le avevo già l'anno scorso, e abbiamo deciso di preparare una trasmissione, diciamo, per il 25 novembre, che andrà tratto su Cher Radio. Andremo in diretta lunedì alle 17:30 e abbiamo iniziato a registrare delle cose.
Come funzionano questi laboratori, in particolare questo progetto, come funziona?
Allora, questo progetto abbiamo deciso di fare un tot di incontri, quindi 4 incontri, 3 preparativi per realizzare una trasmissione in diretta lunedì per il 25 novembre e contro la violenza sulle donne. E inizia sempre da una conoscenza reciproca, diciamo, in funzione di come sono le ragazze e i ragazzi, i loro desideri, come hanno voglia di realizzare un po' la trasmissione, pensiamo assieme a come farlo. E c'è chi ha più esperienza, chi meno, quindi chi aveva voglia magari di andare a fare delle interviste per strada, chi più scegliere delle musiche, chi più parlare di un tema, quindi
certo.
Siamo un po' divisi.
Come hanno reagito all'idea appunto di parlare del 25 di novembre?
Questo devo dire che è un tema che spesso trattiamo, e ogni anno c'è un grande interesse sia dalla parte delle ragazze che dei ragazzi. Tra l'altro quest'anno stiamo preparando anche un manifesto dei ragazzi maschi contro la violenza sulle donne. Mm.
Dimmi di più, mi interessa tantissimo.
No, non posso dire tanto, perché vai in onda lunedì.
Va bene, mi sembra giusto.
Lasciamo la sorpresa.
D'accordo, ne parliamo venerdì prossimo allora. Senti, che cosa ci andiamo ad ascoltare adesso?
Adesso ascoltiamo delle interviste che abbiamo realizzato nel quartiere di Giambellino. Siamo andate con le ragazze e i ragazzi a chiedere alle persone cos'è per loro il maschilismo, se loro si sentono un po' maschilista, se hanno subito degli atteggiamenti nella vita maschilisti da parte di persone. E poi delle chiacchierate che continuano su questi temi.
Senti, che cosa hai pensato quando tu ascoltavi le domande e quando vedevi anche ci vuole insomma una certa postura anche per queste ragazze, che immagino abbastanza giovani, per andare da delle persone a dire che cosa ne pensi del maschilismo?
Sì, allora devo dire che all'inizio abbiamo incontrato delle mamme all'uscita dell'IRDA e erano un po' intimidite. Allora la prima l'ho fatta io e gli ho detto, dai, fai una domanda anche tu, non aver paura. Poi dalla seconda le ho lasciate, avevano già preso il via e facevano le interviste loro.
Va bene, allora adesso ce lo andiamo ad ascoltare.
Cos'è per te il maschilismo?
Quando un uomo vuole sempre comandare.
Tutto quello che c'è adesso nei nostri giorni, l'ossessione verso una donna.
E pensa che nella sua vita quotidiana potrebbe avere o accettare atteggiamenti maschilisti?
No. Li ho subiti, sì, assolutamente sì. Ad oggi non più. Per fortuna.
Ci abbiamo messo troppo per arrivare così come siamo, no? Tornare indietro sarebbe un peccato, no?
E secondo lei il fatto, cioè, se si parla poco della questione sulla violenza delle donne o si parla troppo?
Si parla il giusto, quello che si deve parlare, secondo me vale la pena.
La sensazione è che se ne parla troppo senza arrivare a una conclusione, sinceramente, perché ogni giorno tutte le trasmissioni parlano solo di quello, però non vedo dei veri cambiamenti. Cioè, il messaggio c'è, però non va oltre.
Ok, cos'è per lei, diciamo, il maschilismo?
Cos'è? Quando, diciamo, il concetto di patriarcato, quando il privilegio sta soprattutto nella parte del sesso maschile e meno nel sesso femminile. Diciamo, lo vedi in tanti ambienti, per esempio sui posti di lavoro. Nella mia vita mi è capitato di vedere, magari, non lo so, uomini che prendono, con la stessa figura lavorativa, che prendono di più rispetto a donne. Questo, per esempio, è un esempio di patriarcato, di maschilismo, ma poi ci sono anche forme anche più gravi di violenza. Però nel complesso penso sia il discorso di un privilegio che risiede più nel sesso maschile rispetto al sesso femminile, fondamentalmente, più o meno.
Pensa che nella sua quotidianità potrebbe avere o accetta atteggiamenti maschilisti?
Io ho assistito ad alcuni, sì. Diciamo, quando ero più piccolo, quindi ti parlo di prima dei 18 anni, allora sono stato lì, non ho detto niente, diciamo, non sono stato, come dire, un elemento che ha detto no, questa cosa non si fa, diciamo, cosa che come consapevolezza ho preso solo negli ultimi anni, perché comunque è una questione proprio di cercare di uscire da determinati schemi a cui sei abituato, e magari, cioè, all'inizio ti sembra strano, però poi dopo imbrigli e capisci di più queste cose qui e ti medesimi, ed è anche giusto che sia così. Probabilmente involontariamente sì, e ti ripeto, mi dispiace, perché comunque è ancora una fase di transizione per la quale sto imparando tutto il resto, quindi non ti starò qua a dire eh no, io sono il paladino, no, devo lavorare tanto e sicuramente...
La dominare, che l'uomo vuole dominare sulla donna.
L'uomo che vuole dominare sulla donna.
Ma voi pensate di avere qualche atteggiamento maschilisti nella vostra vita?
Sono un po' maschilisti, pensate.
Io personalmente no, ma conosco tanta gente che... Allora, le donne hanno avuto molto più potere di discutere con gli uomini rispetto a anni fa. E oggi gli uomini si trovano in difficoltà, perché una volta non era così facile.
Neanche il voto una volta. Le donne no.
Io aiuto mia moglie tutte le volte che posso.
Oggi ho pulito i tappeti con l'aspiratore io. Comodissimo, allora, veramente. Allora. Perché senza filo non ti dà fastidio che si intorciglia.
C'è un problema. Chi fa cosa? Nella coppia, io sono sposato da 15 anni con la signora, immagino, e va trovato un compromesso. Qualche cosa si fa, qualche cosa non si fa, si aiuta quando si può. Il maschilismo, come il femminismo, perché c'è anche il femminismo,
però non è il contrario del maschilismo.
Però ci sono anche donne che rompono un po' le scatoline. È vero, cioè nel senso che hanno avuto il potere e rompono un po' le scatole e pensano di avere tutto il potere. Invece è una cosa che va fatta, non va fatta, va fatta un po' un compromesso.
E lei?
No, sì, al sabato la porto fuori, andiamo fuori, perché poi c'ho mio nipote a scuola, c'è mia figlia, anche mia figlia viene con noi. Ci facciamo la perizia, lo spruzzatino lì, lo spumantino, tac, e poi a casa, mangià. Adesso sta cucinando, sta facendo la cassella.
E lei cucina ogni tanto?
A me piace, poi a me piace cucinare.
Gli uomini sono fatti che ci troviamo al bar per fare un po' di discussioni. Non è che tradiamo le mogli, ci troviamo qua per fare chiacchiere. Poi magari qualche volta si beve un po' di più, si fa un po' di più, ma quando si va a casa, rispetto per la moglie, c'è sempre.
E nella sua vita potrebbe avere degli atteggiamenti o accettare atteggiamenti maschilisti?
Purtroppo subiti, sì, tanti, in diverse condizioni e situazioni private, lavorative, insomma, nel corso della vita, però ad oggi cerco di non accettarle più. Per la mia esperienza, da un lato una dimensione anche un po' lavorativa, dove spesso purtroppo tanti traguardi che una donna cerca di raggiungere fa un po' più fatica ad essere riconosciuta, e quindi più riconosciuto soprattutto il merito e le competenze. E dal punto di vista soprattutto privato, se una volta accettavo e provavo a far finta anche a stare un po' al gioco, magari nei gruppi soprattutto, dove è più facile che certe dinamiche avvengano, ad oggi non le accetto più, a maggior ragione se le osservo. Quindi se anche soltanto qualcuno per scherzo fa una battuta che comunque va un po' a far riferimento a una qualche svalutazione di una donna, quello ormai non lo accetto più neanche come scherzo.
Cos'è per lei il maschilismo?
Il maschilismo è un retaggio di un passato che spero non ritorni più, in realtà. È qualcosa che deve rimanere nel passato, perché le donne al giorno d'oggi debbono avere ruoli sempre più importanti, e i ruoli che meritano, in realtà.
E secondo lei, nella sua vita quotidiana, quella anche tipo di lavoro, a casa, accetta o agisce a azioni maschiliste?
Accettare non le accetto, devo essere onesto. Io per lavoro, non ti dico che lavoro faccio, ma è un lavoro prettamente maschile, dove le donne sono entrate da pochi anni nel mio lavoro e hanno sgomitato all'inizio per farsi spazio, e pian piano le stanno prendendo sempre più, come dire...
Spazio?
No, non spazio, ruoli. In realtà ruoli e importanza nel mio lavoro, e sinceramente lo fanno meglio di molti altri maschi, e quando qualche maschio in realtà cerca di imporsi con il maschilismo di cui parlarmi, in realtà mi dà molto fastidio, e non è una frase fatta, non mi schiero più dalla parte in realtà delle mie colleghe donne che erano spesso degli uomini.
E a casa, questa... nelle cose quotidiane, dalle faccende di casa?
No, le faccende quotidiane siamo praticamente al 50-50 con mia moglie, cioè non c'è. Siete state fortunate forse a beccare una persona un po' come me.
Ultima domanda,
sì.
Secondo lei, tipo ad esempio nelle scuole,
sì,
questo argomento viene trattato per bene, viene trattato poco?
Io in realtà credo che nelle scuole venga trattato poco. E in generale ovunque venga trattato poco, e ci sia sempre più bisogno di dargli valore e importanza, e parlarne sempre di più e sempre più spesso.
Ok. For you, what is the definition of
about maschilismo?
But I'm like, I don't like that shit, you know what I mean? Everybody like who like hurt women have to like be arrested or like hit so fucking bad, because like women, they are like our mom, you know what I mean? We are born because like there are women in the world, so like fuck everybody who like hurt women, you know what I'm saying? Like I never touch a woman in my life, you know what I mean? Because I love my mom, and so I have to respect women forever. Woman forever, viva le donne.
E abbiamo ascoltato questo podcast realizzato dalla redazione di Migranti 2146, redazione appunto sotto la guida di Anaïs Porogors, che è stata qui con noi questa sera. E Anaïs, quali sono i prossimi appuntamenti? Abbiamo già parlato di lunedì, però insomma ricapitoliamo che cosa ci aspetta nella prossima settimana.
Lunedì 25 alle 17:30, se vi connettete su Share Radio su internet, faremo una trasmissione sia con i ragazzi del centro IRDA e le ragazze del centro IRDA che hanno preparato questa trasmissione, sia con ragazze e ragazzi che ho invitato di altre redazioni, perché a Share Radio lavoriamo con diversi centri di aggregazione giovanili, quindi magari ci sono anche ragazzi e ragazzi del CD Giambellino, della Fanciulezza che si trova a Porta Venezia, e l'idea è un po' di fare anche un po' un confronto su questo,
certo,
tema. Quindi diciamo, poi ci saranno delle ragazze che verranno anche a testimoniare a volte di violenze più o meno gravi che hanno subito, e quindi diciamo che l'idea è veramente di fare un confronto, una riflessione con questi ragazzi e questi ragazzi che devo dire che sono molto interessati e coscienti.
E poi c'è la pillola domenica, sempre dedicata a questi temi?
Sì, allora, questa domenica, più che contro la violenza sulle donne, abbiamo realizzato con le ragazze che erano in PCTO a Share Radio queste due settimane, un podcast su loro che vogliono diventare tatuatrici, quindi ci sono due ragazze che racconteranno un po' il loro percorso, poi tra l'altro due tatuatrici diverse, una più tra, diciamo, come ce lo immaginiamo con la macchinetta e tatuaggi, e l'altra con l'enne. E quindi hanno raccontato, diciamo, le loro idee, le loro, come vogliono sviluppare anche, diciamo, il mestiere.
Certo, interessante. Allora, appuntamento con la pillola per domenica. Invece settimana prossima ci porterai a un corso di autodifesa.
Sì, la settimana prossima parleremo di autodifesa, un corso che si svolge tra l'altro alla Casa delle Donne. E quindi, però adesso non è ancora registrato.
Certo, certo.
Quindi no, ne parleremo la settimana prossima.
Grazie mille, grazie Anaïs Porogors per essere stata con noi.
Grazie Elena.
Il parle tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en où je répolis pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis. Questa era Angèle con Balance Ton Quoi, che ci sembra la canzone giusta per salutare questa puntata. Prima ho un paio proprio di informazioni che vi voglio dare. Vi ricordate, settimana scorsa abbiamo presentato Femminismo Bastardo di Maria Galindo. Ci sarà una presentazione del libro insieme a Roberta Granelli, che è appunto attivista e traduttrice del libro, che era stata nostra ospite, a Bergamo il 30 di novembre alle 18:30 alle Le Gattare, ritrovo enogattonomico in via Giosuè Carducci al numero 6. Ci sarà con Roberta Granelli anche Rocío Bolaños, che è una traduttrice e una poetessa. E allora questo è il primo appuntamento che vi dico, e poi un altro appuntamento che vi porta un po' in giro in questi giorni per la Lombardia: il 24 novembre a Milano alle 16 al Teatro della Contraddizione, il 25 novembre alle 19 all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Ci sarà un concerto che si intitola "Per te la musica sarà solo ornamento, l'oblio delle compositrici", a cura del duo Caminade, cioè Francesca Fantini al flauto e Laura Vergallo Levi al pianoforte. Anche questo è un evento che, insomma, ci faceva piacere ricordarvi in chiusura di questa puntata di Sui Generis. Sono tutte cose che possono avere a che fare o che hanno a che fare direttamente con il 25 di novembre. Sui Generis finisce qui, ci troviamo venerdì prossimo come sempre dalle 20.30 alle 21.30 con una nuova puntata di Sui Generis. Una buona notte a tutte e a tutti da Elena Mordiglia, a presto.